solo, infatti, è Dio, e uno solo anche il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data dai tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo. Dico la verità, non mentisco, maestro dei guadagni nella fede e nella verità.
Questo capitolo Paolo esorta il suo discepolo ad avere un respiro universale. Invita a pregare, ma per tutti gli uomini, non solo per la piccola comunità cristiana, ma per tutti gli uomini. L'insegnamento che c'è dietro questo invito è di questo tipo: non accettate ragioni di separazione con i vostri fratelli, perché a tutti è inviato il Figlio. Tutti sono, diciamo, destinatari dell'annuncio dell'amore del Padre per gli uomini. In questo senso, il discernimento per la preghiera è dato da questa osservazione. Pensate alla preghiera del fariseo e del pubblicano nel tempio. La discriminante è data dal fatto che nella preghiera dell'uno Dio non è esaltato come padre, perché fa distinzione. Nella preghiera dell'altro, Dio è esaltato come Padre misericordioso. Conseguenza di questa esortazione alla preghiera universale è il dato di fede, non posso o non posso, ma il dato di fede che tutti gli uomini sono chiamati alla salvezza. Cioè la salvezza riguarda tutti senza alcuna distinzione. Anche di qui la conseguenza è di questo tipo: non crediamoci troppo generosi che con il nostro amore noi salviamo un uomo. No. Noi siamo solo chiamati a dare testimonianza agli uomini che l'amore di Dio per loro è vero. Naturalmente, se questo discorso lo facciamo noi personalmente e odiamo il fratello come fa ad accogliere il mio annuncio? Quindi il fatto del testimoniare l'amore agli uomini deriva dall'accettare questa volontà di salvezza di Dio per tutti. Un'altra conseguenza di questo, ed è sempre un cavo per la fede, che c'è solo un mediatore, cioè il Figlio. E quando Pietro dovrà annunciare, forse uno dei primi discorsi che tiene dopo la festa della Pentecoste, dirà: in nessun altro c'è salvezza. Ricordate però che la definizione non è esclusiva, ma inclusiva, per dire ogni tipo di salvezza è riconducibile a quest'unica salvezza. Non che questa salvezza vale contro ogni altra cosa, ma tutto quello che gli uomini hanno fatto, hanno vissuto in funzione della ricerca di Dio, è tutto. questo non vuol dire semplicemente che lui è morto per liberare noi. Pensate per esempio alla situazione in antichità, anche se è ancora diffusa nel mondo, alla schiavitù. Cioè, uno si fa schiavo perché lo schiavo viene liberato. Io mi metto nelle mani di un padrone perché lo schiavo che ha viene liberato. Il riscatto non ha questo valore semplicemente, ma entra lui che morendo ha fatto dono della sua vita a noi, perché noi viviamo lì nella sua stessa vita. Il riscatto vuol dire il dono della vita di Gesù è capace di liberare ogni vita. Ogni vita da ogni tipo di asservimento, ogni tipo di mortificazione, ogni tipo di oppressione. È la sua vita che passa a noi, e il Vangelo definisce questo quando presenta Gesù sulla croce e non dice morì, dice rese lo spirito. Non annota semplicemente la prova è morto, ma ne fa vedere il mistero, cioè quella morte è frutto del suo rendere lo spirito che avrebbe io, la sua vita, quella che ha ricevuto da parte che è amore per lui, e questo stesso spirito è tornato a lui. Lui rende lo spirito al padre perché si torni a lui. E la prima, nel Vangelo di Giovanni, la prima esortazione dopo la Pasqua, dopo tutto le lettere di pace a lui, dice: ritorno il mio spirito. Lo spirito è la vita nella sua missione, come dicevo oggi, di mostrare la grandezza dell'amore del padre e di riunire i figli. Avere questo spirito significa essere riscattati dalla morte di Gesù. Questo è il valore. Non è soltanto che ci vengono condonati per casa, ma ci viene immessa